Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici, seconda settimana di Quaresima, in preparazione a quella cosa meravigliosa che sarà la Pasqua, che ci porta alla fine, all'annuncio della fine di tutta questa valle di lacrime e col cielo che si spalanca, con Gesù seduto nella sua gloria che aspetta la nostra venuta. Allora, questa volta ho pensato di fare una puntata con il mio amico Guillaume Brice de Nemer, sacerdote che avete già conosciuto nel corso di alcune puntate, per fare che cosa? Per parlare della situazione che c'è nel Medio Oriente. È una situazione di cui poco si sa, e poco si sa con verità, soprattutto perché ci sono le opposte narrazioni, come si dice adesso, non si parla più di storia, si parla di narrazioni, a sottolineare quant'è romantico questa espressione, cioè quant'è lontano dai fatti. Allora, Guillaume, che vive a Beirut da 25 anni, è rettore del seminario del Cammino lì, conosce benissimo la situazione, quindi a lui chiedo di cominciare, prima di parlare di qual è la missione nostra dei cristiani lì, perché ho chiesto a Guillaume quale fosse secondo lui il titolo migliore di questa puntata e lui ha suggerito Agnelli in mezzo ai lupi, una cosa del genere. Allora però, prima di parlare di qual è il posto nostro lì, con che paura lo viviamo, con che gloria lo viviamo in qualche modo, gli chiedo, buongiorno Guillaume.
Buongiorno carissima Angela, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Maria.
Allora, cominciamo dal descrivere da parte tua qual è la situazione in questo territorio esplosivo che è il Medio Oriente, in cui l'ultima esplosione veramente difficilmente immaginabile è quella che c'è stata col cambio di regime in Siria.
Esatto, infatti siamo in una situazione abbastanza complessa. Anche ieri sera alla frontiera libano-siriana ci sono stati addirittura dei morti e l'esercito, cioè le forze armate, diciamo, della nuova Siria hanno bombardato alcune postazioni libanese, ci sono ritrovati dei corpi di soldati siriani sul territorio libanese che l'esercito libanese ha rimandato. Vabbè, comunque è una situazione molto complessa. Che mi dici, scusa?
Come mai il fronte del Libano anche, che non sembrava
perché
essere
appunto
coinvolto?
Tu, è quello che voglio spiegare, cioè adesso praticamente in questi ultimi mesi si è scombussolato quello che si chiamava l'ordine del Medio Oriente, una parola molto massonica, questo nuovo ordine mondiale, perché le nazioni vogliono sempre imporre un nuovo ordine, una nuova sistemazione. Finora c'era una specie di asse che passava dall'Iraq alla Siria al Libano attraverso appunto l'influsso iraniano, che avevano in ogni paese i suoi appoggi. In Iraq erano i sciiti di Baghdad, in Siria gli alawita, cioè il regime di Assad, e in Libano l'Hezbollah. Che cosa è successo? Che praticamente l'Hezbollah è stato non annientato, ma fortemente indeboliti dalla guerra che ha fatto Israele in Libano, che si è terminato con cessato il fuoco in novembre. Tu sai che io stavo là con le bombe e così, poche settimane dopo, all'inizio di dicembre, giorno tra l'altro dell'Immacolata Concezione, è caduto il regime di Assad. Questo regime era un regime sanguinario, nel senso che di fatto era un regime dittatoriale, con servizi segreti feroci, con gente che spariva, cioè nessuno può negare questa realtà. Però di fatto la realtà era che Hafez al-Assad veniva da una minoranza che si chiamano gli alawiti. Non voglio entrare molto nella spiegazione di quello che sono gli alawiti, diciamo che sono una minoranza di tipo musulmana che si trovava appunto in confronto con la grande maggioranza sunnita, i sunniti sono la maggioranza dei musulmani in Siria, e dunque lui si per poter governare su tutte le minoranze del paese, e li trattava molto bene, per questo i cristiani erano in qualche modo protetti dal regime di Assad, che in fondo si opponeva alla grande maggioranza sunnita del paese, nel seno della quale, in questa maggioranza, durante la rivoluzione siriana, che dura da più di 10 anni, sono emersi un sacco di movimenti. Questi movimenti, alcuni sono quello che si chiama l'ISIS, alcuni si chiamano Al-Nostra, che sono Al-Qaeda, dunque capite che erano movimenti estremisti islamici molto violenti. L'ISIS proprio, la capitale dell'ISIS era in Siria, infatti l'ISIS è un acronima per lo Stato Islamico nella zona della Siria, no?
Dove era la capitale?
La capitale era Raqqa, una città proprio ai confini con l'Iraq, c'era questo centro che è stato preso dall'ISIS. L'ISIS ha sofferto parecchio, è stato abbastanza, non annientato, ma quasi. Però c'era un altro fronte che si chiamava il fronte della vittoria, Jebel Nostra, che è stato affiliato per anni a Al-Qaeda. Al-Qaeda sono gli attentati dell'11 settembre, sono Bin Laden, sono i talebani in Afghanistan, dunque è un estremismo molto forte. E, di fatto, sunnita, certamente sunnita. Infatti questo capo di questa organizzazione affiliata ad Al-Qaeda, perché tu devi bisogna capire che tutti queste organizzazioni, questi gruppi islamici che si creano, poi dopo cercano delle affiliazioni, cioè si uniscono, è come una specie di, immaginiamo, io dico ridendo un po', i franchising, cioè io ho un ristorante, lo voglio fare funzionare, allora lo dico a McDonald's, guarda, io vorrei che il mio ristorante sia un McDonald's, e McDonald's mi spiega, mi dice ok, ti do il mio marchio, ti faccio la pubblicità, ma tu devi fare questo, questo, questo. Dunque questi movimenti si affiliano, capito? Dunque hanno delle tecniche, hanno delle ideologie, e si connettano fra di loro. Di fatto questo nuovo maestro della Siria, che lui dice che è presidente per interim fin quando si ricostruisca un sistema siriano, però di fatto lui si è proclamato presidente senza avere nessuna elezione, era il capo di una specie di unione di tutti questi gruppi che erano contro il regime di Assad, nel quale c'erano questi movimenti estremisti, e lui era il capo appunto di questo organismo affiliato al Qaeda, dunque lui viene della linea musulmana la più dura e la più violenta.
Sì, per parlare in termini concreti.
Allora, in termini concreti, che praticamente loro augurano l'avvenimento di uno Stato islamico in cui ogni persona che non è musulmana acquista uno statuto di cittadino di seconda classe, viene magari, loro dicono, non perseguitate perché accettano che tu vivi tra di loro, però tu ti devi sottomettere in tutto alle regole islamiche, devi pagare delle tasse speciali molto alte, e praticamente incoraggiano a convertirsi o a fuggire il paese, questa è la realtà, con a volte azioni violenti, capito? Allora è sempre molto, e quella è la cosa terribile, che è sempre molto nascosto, io dico sempre, a volte ti ritrovi, ed è il caso che sta succedendo in Siria adesso lo spiego meglio, cioè lui ha preso il potere, lui sa benissimo che deve avere l'appoggio, perché come lui ha preso il potere mettendosi nella linea di quelli che vogliono far cessare l'influenza dell'Iran, chi vuole fare cessare l'influenza dell'Iran in questa zona è gli occidentali, cioè gli americani, anche gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, in qualche modo anche Israele, e poi lui è stato molto armato della Turchia, Erdogan che ha perso molta influenza nel suo paese, cerca di avere un'influenza sui sunniti, e dunque lui ha fatto tutto un gioco di come dico io, una specie di lupo che si è travestito in pecora, ha lasciato il suo statuto di capo militare jihadista vestito come un musulmano, è apparso tutto bello con la cravatta, capito, tutto pulito, con la barba tagliata, dicendo: io voglio una nuova Siria, voglio che tutti i siriani si riconciliano. Tutte queste minoranze dicevano: speriamo bene, perché non è che loro erano felici della situazione in Siria con Hafez al-Assad, perché ne soffrivano anche loro, però in qualche modo erano protetti dallo Stato, e loro hanno visto arrivati al governo questi musulmani estremisti, questa è la verità. Che cosa è successo?
La verità è che la stampa, tutta la stampa dell'Occidente, ha passato sotto silenzio, perché è sembrato che tutti credessero a questa leggenda del cattivissimo che diventa un agnello. Appunto, era una leggenda che era evidente che era una leggenda falsa, però hanno fatto finta in molti, tutta la stampa in Italia ha fatto finta di crederci all'inizio.
Esatto, poi guarda, la verità è che io conosco bene gli ambienti ecclesiastici, c'ho anche delle relazioni con ecclesiastici in Siria, e devo dire la verità che noi tutti, e loro in particolare, che sono ancora più addentro della realtà di me, perché io comunque sono uno straniero e anche, voglio dire, ho le mie percezioni perché sono già 25 anni che vivo là, però loro hanno proprio anche tutta la memoria storica dei loro antenati, delle cose che hanno vissuto, tutti hanno osato sperare, hai capito cosa voglio dire? Cioè, perché era talmente pesante la situazione in Siria che un cambiamento ci voleva. Allora tu in queste cose dici: vabbè, questi non è che dobbiamo fidarci molto, però osiamo sperare che non sia una cosa per il meglio, per un certo meglio. Infatti le garanzie,
diciamo, che sono stati paurini, sperare contro ogni speranza.
Esatto, sono stato anche cristiani, anche perché di fatto hanno ricevuto le autorità religiose, hanno dato delle garanzie, era nel periodo di Natale, hanno autorizzato le manifestazioni di natalizie nelle città siriane, perché già era così, però voglio dire, loro avevano paura, per esempio i cristiani, che si proibissero gli alberi di Natale, le luci alle finestre, perché nei paesi islamici è proibito, o perlomeno è molto ostaggiato ogni manifestazione cristiana, e come questo era un regime potenzialmente estremista, poteva esserci, cioè tu in Egitto, in Arabia Saudita, tu non puoi mettere una croce. In Arabia Saudita hanno distrutto un palazzo che stavano costruendo, perché si sono resi conto che l'architetto, senza fare caso, per un gioco di vetrata aveva creato un'immensa croce, era un centro commerciale, e dunque tutte le persone che arrivavano davanti a questo centro commerciale vedevano un'immensa croce di vetro, e alla fine hanno dovuto abbattere il palazzo, cioè hanno voluto abbattere il palazzo e rifarlo di nuovo, perché proprio c'è un odio alla croce e a tutti i simboli cristiani. Dunque il fatto che il Natale è passato bene, tutti dicevano: vabbè, finora tutto bene. Infatti tu conosci quella barzelletta, che è uno che scende, che si butta dall'ultimo piano di un palazzo e dice: finora tutto bene, perché il problema non è la caduta, ma è l'arriva giù, hai capito? Cioè, qui noi siamo in caduta e non sappiamo molto dove andiamo. Hai capito? Allora, questa è la situazione, che il primo segnale molto brutto che c'è stato sono stati questi eventi che sono successi la settimana scorsa in Siria. Allora, bisogna dire la verità, io mi sono informato, perché ci sono molte cose che girano su internet, io ho sempre paura di una diminuzione della notizia, non è importante, non è grave, sono cose non importanti, o di una esagerazione che può essere molto pericoloso, perché crea delle animosità che poi non aiutano, ha capito? Di fatto ci sono informazioni molto serie che cristiani hanno perso la vita. Io ho letto un articolo che diceva, per esempio, che avevano attaccato una chiesa maronita. Io conosco per intermediario il vescovo maronita, questa informazione non è vera, non c'è nessun maronita che sia morto, mentre in alcuni articoli lo annunciano. Dunque, per questo ti dico, ci sono molte, capito, dicerie, dicono, cioè, bisogna verificare le fonti. Però di fatto quale cosa è successo? è successo che un gruppo alawita, che dunque sono quelli fedeli al regime precedente, avrebbero fatto un'operazione militare contro una caserma di questo esercito nuovo, di questa nuove delle forze armate, le chiamano. Questo è vero, nel senso che ci sono stati 13 morti fatti da questi alawiti, questi ex milizie di Assad, che praticamente hanno fatto un'azione militare. Che cosa è successo? Che una reazione normale sarebbe stato che uno Stato normale, vabbè, dice, prende atto della cosa, crea una forza che cerca, fa un'inchiesta, arresta e magari eventualmente ammazzano, cioè come si fa dappertutto quando c'è un gruppo terrorista. Noi l'abbiamo visto in Francia con il terrorismo in Francia, le forze della polizia hanno fatto un'inchiesta e poi alla fine hanno ucciso questi terroristi nel covo dove stavano, cioè una reazione proporzionata e giustificata, capito? Invece che cosa è successo? Che un gruppo di questi jihadisti delle forze armate della nuova Siria sono entrati nei paesi dove c'erano queste minoranze alawite, ma anche cristiane e altre, e hanno fatto massacri, entrando nelle case, ammazzando bambini, donne. Allora, alcuni hanno detto addirittura che erano dei jihadisti non siriani, cioè di questi qua ceceni, uzbeki, sai, di questi qua che sono venuti a fare la rivoluzione in Siria. Per esempio noi abbiamo molti musulmani francesi, quelli che hanno fatto tra l'altro gli attentati in Francia, che erano andati in Siria. C'è stato un fenomeno anche del Belgio, tanti gruppuscoli sunniti che stanno in Europa hanno lavato il cervello dei ragazzi che sono andati a fare la guerra in Siria, e questi qua molte volte sono senza nessuna, cioè sono affamati di sangue, capito? E di fatto ci sono stati dei massacri, parlano di più di 1000 morti, alcuni dicono 5000, alcuni dicono 3000, io l'informazione è abbastanza certa che è più di 1000, che è tantissimo, perché voglio dire, tu non puoi massacrare 1000 persone così dal nulla, bambini, donne, di tutte le confessioni, semplicemente perché c'è stato un attacco militare, anche se è un attacco, diciamo, di tipo terroristico, di un gruppuscolo contro una caserma, cioè non esiste, non è così, cioè immaginiamoci che in Europa appena c'è un attentato terroristico, arriva la polizia e massacra un quartiere intero perché sospetta che là c'è qualcuno che ha fatto la cosa, cioè non esiste, capito? Noi nella nostra mentalità non esiste, e di fatto lo vediamo fuori. A me quello che mi impressiona è che i giornali è come se tacciono le cose, hai capito? Cioè, vabbè, si è scusato il presidente, perché il presidente ha annunciato che si puniranno tutti i responsabili. Però a me quello che
però il presidente, lui fino all'anno scorso era quello che faceva queste azioni così orrende.
Esatto.
Quindi, insomma,
è quello, capito? È quello che io, la mia esperienza purtroppo è che c'è questa tecnica nel mondo arabo, che loro mandano, io dico sempre, mandano i cani, no? Mandano i lupi, no? Che ti aggrediscono, e poi loro, come sono loro, sono i buoni, richiamano i lupi. No, noi non siamo contro, venite. No, e fermano la cosa, però hanno creato un clima di terrore, perché la gente dice, e creano una cosa psicologica molto perversa, perché loro sono all'origine, diretta o indiretta, dei massacri e si presentano come i protettori. Allora crea una specie di complesso, che è il complesso tipico del cristiano in Medio Oriente, che è una specie di cosa di Stoccolma, che vengono, cioè, capito, si fidano dall'oppressore, perché dicono, ma me devo, capito, quello che deve, non deve muoversi se non lo bastonano, e stanno là in questa cosa. Per questo è una situazione molto, molto perversa, che è molto preoccupante. Infatti molti ecclesiastici hanno visto in questi eventi un segno molto brutto, perché sembra che stiamo ritornando allo schema classico, cioè tu è il tuo paese, ma tu sei tollerato qua, e se ogni tanto ti vogliamo fare del male te lo facciamo, però ti proteggiamo perché ti impediamo ai cattivi di farti del male, ma tu appena ti muovi ti mandiamo i cattivi, capito questo gioco? Non so se riesco a spiegare la situazione.
Ti sei spiegato, chiaro, perfettamente,
no?
Sì.
È una forma di ricatto politico-sociale tremendo, capito, che crea nei cristiani una specie di trauma.
E poi, per tornare sempre alla Bibbia, la lettera agli ebrei, come sai, dice che noi siamo schiavi di Satana tutta la vita per il terrore che abbiamo di morire.
Esatto.
E questi poveri cristiani che stanno là, certamente hanno il terrore di morire e sanno di che cosa sono capaci gli islamici, lo sanno, e quindi non è un terrore, diciamo, basato su niente, è un terrore che purtroppo fa, di cui sono espressione i fatti non di ieri, i fatti di secoli, da quando c'è l'Islam, c'è una violenza scatenata contro i cristiani come contro gli ebrei, scusami.
Sì, c'è. Allora, il punto è questo, che io quando sono successe queste cose, che io ho cominciato ad avere evento, allora, adesso solo per precisare come mai è successo qualcosa alla frontiera libanese, perché in Libano c'è Hezbollah, che è questo partito che è stato molto indebolito e che adesso lo Stato libanese nuovo sta cercando di rimettere in fila, nel senso che perché ha una milizia con delle armi. Questo Hezbollah era molto presente alla frontiera siriana perché hanno aiutato il regime di Assad, erano i sostenitori, hanno combattuto in Siria. Di fatto Hezbollah è molto legato anche a delle popolazioni della frontiera siriana che la chiamano le popolazioni tribali, cioè sono dei clan, questi beduini mezzi sedentarizzati che vivono in queste montagne. Tu hai visto con me il Libano, no? Siamo andati a Baalbek, ti ricordi questo santuario pagano in mezzo a queste montagne meravigliose? Immaginati che in queste montagne, che sono selvagge, ci sono questi paesi dove vivono questi clan che sono sciiti e dunque legati alla Siria, e dicono, e questo sembra abbastanza vero, che un di questi clan sono andati anche là a fare un'azione in cui hanno attaccato una postazione delle forze armate siriane, rapito dei soldati e li hanno ammazzati. La Siria ha fatto una dichiarazione dicendo, ha accusato ufficialmente l'Hezbollah di fare delle azioni militari dal territorio libanese contro la Siria, che per noi è pericolosissimo, perché ti immagini, noi ci stiamo rimettendo di una guerra in cui stiamo cercando di ricostruire uno Stato e c'è il vicino che ci ha sempre minacciato, che mo dice guarda che io anche mi faccio la guerra, e infatti ha svegliato nell'inconscio collettivo libanese un terrore. E invece Hezbollah ha detto non siamo noi, cioè sembra che siano questi clan, perché a volte sai il problema di queste cose è che sono anche molto legato alla delinquenza, perché tutti questi movimenti di resistenza islamica così, per guadagnare soldi, che cosa fanno? Fanno traffici, cioè la stessa cosa che succede con questi qua in Sud America, no? Lo sappiamo benissimo, questi che i cartel della droga sono legati a questi FARC in Colombia, no? Queste forze armate della rivoluzione comunista, cioè sempre questi movimenti hanno sempre avuto, come sono al margine della legalità, sempre hanno relazione con la delinquenza e con la malavita feroce, e dunque c'è tutto un magma là che è terribile. Dunque in Libano adesso stanno cercando di calmare le acque, il governo, l'esercito libanese ha ridato tutti i corpi, hanno sistemato, però ci sono stati delle azioni militari alla frontiera che non augurano niente di buono. Io ti dico la verità, dopo 25 anni ho capito una cosa, loro sono dei lupi travestiti di agnello, questo lo vediamo, ma in fondo la verità è che tutti gli uomini sono così, cioè tendenzialmente l'uomo è un lupo, i romani lo dicevano, no? L'uomo è lupo dell'uomo, e si travesta di agnello per fare le sue cose. Gesù Cristo ci ha dato una parola a noi cristiani, di essere pecore in mezzo ai lupi. Cioè il mistero della croce di Cristo che ci invita a dare la nostra vita e a non aver paura dei lupi, perché al peggio ci ammazzano, ma quando ci ammazzano fanno rivelare l'amore del Padre nella croce del Figlio, e dunque ogni cristiano diventa un'icona dell'amore di Dio e diventa una semente di vita eterna per gli uomini. A noi questo ci dà, certamente richiede un grande lavoro di sostegno, di formazione, di aiuto a queste chiese che però come vivono appunto, tu l'hai spiegato benissimo, in questo terrore della morte, in questa paura e dunque sono anche marcati nel loro comportamento da secoli e secoli di oppressione, di violenza, a volte perdono questa dimensione, cioè a noi di Cristo ci ha liberati, ci ha dato una forza di annunciare la verità e di sapere pagarne il prezzo, che è bellissimo. Per questo io penso che la vera domanda, la vera missione oggi della Chiesa è cercare di aiutarci, aiutare i cristiani a essere veramente cristiani, no? Mi diceva un presbitero a chi vuole molto bene, quando hanno cominciato a fare i massacri dell'ISIS, no? Diceva: guarda Guillaume, a me mi dà della speranza. Dico: sì? A me mi fa un po' paura. E mi ha detto: guarda, noi cristiani siamo sempre stati perseguitati in Medio Oriente, però tante volte era anche perché noi eravamo la classe dirigente, eravamo quelli che avevamo i soldi, cioè loro ci accusavano di essere la causa dei mali della società. Oggi ci perseguitano solamente perché siamo cristiani. E dice: questo è il segno che il regno dei cieli sta arrivando in queste zone del mondo. Mi aiutò moltissimo questa parola, un uomo molto di fede, perché in fondo è molto profondo questa cosa, cioè Dio ci ha chiamato a dare la vita, ma dare la vita è una cosa molto seria, non è solo una specie di tutto va bene, no? Sono gentili, non sono, no, San Paolo sapeva benissimo chi erano i suoi nemici e i cristiani sanno benissimo chi sono i suoi nemici, ogni cristiano sa chi vuole prendergli la vita. Però appunto appoggiato in Cristo rende testimonianza, diventa un martire e questo però c'è bisogno appunto di una iniziazione cristiana. Per questo io ti dico, io sono in Libano da 25 anni, conosco molto questa zona del mondo e dico qui il futuro della Chiesa è proprio ritornare a trovare questa forza della comunità cristiana, dell'amore al nemico, nel senso vero, reale della cosa, capito? E a me mi impressiona, mi tocca di vedere questi fratelli della mia comunità neocatecumenale, ma anche tanti altri che hanno veramente uno spirito di fede, perché la soluzione in questa situazione sono due, anzi è una, è emigrare, cioè capito, andarsene, lasciare il territorio e dire vabbè, arrangiatevi fra di voi. E invece no, non è così, cioè molti non fanno un'altra scelta, hai capito?
Molti, pochi vuoi dire forse?
Sì, comunque, molti certo. Nel mio ambiente, ma sono molti pochi, sì esatto, mi sono espresso male, però molti nel senso che sembra che non c'è nessuno, capito cosa voglio dire? Cioè molte volte sì, tutti sì. Pensano, ma è anche teorizzato, io ho sentito gente in Francia dirmi vabbè ma non importa, adesso basta che i cristiani lasciano sto Medio Oriente, lo lasciano a se stesso, e intanto siete tutti in Europa, i libanesi hanno successo in Europa. Sì, ma non è così, cioè voglio dire, perché oggi è qua, domani è l'Europa.
Sì, anche perché questa cosa dilagherà in Europa, già è pronta
appunto,
la situazione.
Appunto, appunto, perché là dove si... Guarda, quando i cristiani perdono la fede, e non l'identità cristiana, ma la fede, e la fede è legata all'identità, e la fede ti dà identità, ma il cristianesimo non è un'ideologia... È un'esperienza, quando si perde quell'esperienza alla fine nascono tutti questi nemici della fede e prendono forza, ed esattamente quello di cui siamo testimoni, capito? E dunque io penso che sia importante allertare, infatti io ho ricevuto, te l'ho mandato forse, no, questo messaggio del Carmelo di Aleppo, che sono suore carmelitane, già che subito sì. Hanno detto guarda bisogna pregare. Bisogna c'ho anche una mia amica carissima che c'è un'associazione che aiuta il Libano e la Siria, lei è di origine libano-siriana, che anche lei mi ha mandato un messaggio dicendo mi guarda bisogna dire qualcosa perché l'Europa non si rende conto, hai capito? Sembra che che bello, finalmente il regime di Assad è stato rovesciato, questo mostro, è vero che era un mostro, però ragazzi, cioè, vediamo chi abbiamo di fronte, hai capito? Cioè non Però
era un mostro che permetteva ai cristiani di vivere, quindi insomma, ma siccome in genere ai mezzi di comunicazione di massa non gli importa assolutamente nulla dei cristiani, gli importa solo delle teorizzazioni ideologiche che si vanno facendo, e questo aspetto non si considera, in realtà in Siria i cristiani vivevano, i vescovi lo dicevano.
Sì, vabbè, comunque molti sono fuggiti anche dalla come si chiama, quando c'è stata la rivoluzione, molti sono fuggiti, questa è una cosa terribile, cioè anche in Iraq per esempio, dove c'erano 4 milioni di cristiani, oggi sono a stento 500.000, capito? Nonostante c'è stata una guerra di liberazione americana, capito?
Con basta pensare alla Turchia. La Turchia è Roma, impero romano d'Oriente, 1000 anni. Istanbul, Costantinopoli, è una città fondata da Costantino cristiana, non c'è più niente. A Istanbul sono, mi pare, 3000 cristiani rimasti, cioè hanno distrutto tutto i turchi. Quindi voglio dire, non è uno scherzo. Senti,
ma
invece per quanto riguarda Israele,
cioè, tu sai che dopo la seconda guerra mondiale, o la prima, no, dopo la prima guerra mondiale, quando è caduto l'impero turco, una delle cose che è stato fatto è stato orripilante, che nessuno lo sa di questa cosa, perché in Turchia, in Cappadocia, che è al centro, che poi è là dove c'erano i grandi padri della Chiesa, Basilio di Cesarea, che erano tutta una zona che era rimasta cristiana, c'erano tantissimi ortodossi, cristiani ortodossi, e invece dalla parte della Grecia, Bulgaria, cioè sulla costa europea della Turchia, c'erano anche popolazioni musulmane, difatti sono arrivati fino alla Bosnia, fino all'Albania, no? Però diciamo nella parte più vicino alla Turchia e alla Grecia, che cosa hanno fatto? Hanno fatto spostamenti di popolazione, hanno strappato tutti i cristiani e li hanno mandati in Grecia, e hanno preso i musulmani, le comunità musulmane che stavano in questi paesi, li hanno portati in Turchia. Cioè c'è stato veramente anche una dei progetti inique, la gente è stata sradicata, cioè non è stato bruttissimo. Comunque mi hai chiesto una cosa che non ti ho sentito.
L'aspetto più orrendo è stato lo sterminio voluto, cercato, degli armeni. Gli armeni erano rimasti cristiani e sono stati sterminati in un modo veramente orrendo. Questo all'inizio del Novecento, anche prima della fine della Prima Guerra Mondiale, perché sono i giovani turchi che l'hanno voluto, cioè la parte, diciamo, anche quasi laica, massonica del governo turco è stata artefice di questo che è stato il primo genocidio del Novecento.
Sì.
E invece, dicevo, per quello che riguarda Israele?
Allora, Israele oggi è molto una posizione un po' ambigua, nel senso che si sa che loro si sono abbastanza rallegrati della caduta di Assad, perché Assad era questo dittatore che appoggiava l'Hezbollah ed era la minaccia più grande per loro, perché anche se Hezbollah dal Libano era una minaccia grossa, perché avevano degli armi e così, però non erano un paese, capito? Il Libano comunque è un paese, cioè l'Hezbollah controllava il Libano ma non era il Libano, invece là c'era proprio un regime che teorizzava la cancellazione di Israele, dunque loro non è che gli piaceva molto questa presenza di Assad. Dunque in qualche modo loro si sono rallegrati della caduta di Assad, però la prima cosa che hanno fatto è che hanno approfittato della zona di sfumata al momento in cui è caduto il regime e l'esercito nuovo, queste forze armate della nuova Siria non avevano ancora preso il controllo di tutto il territorio, hanno approfittato per allargare la loro influenza sul territorio siriano e hanno detto chiaramente che non se ne andranno, che rimarranno là e che non hanno nessuna intenzione di andarsene.
Le Dunque, colline del Golan che
erano
state occupate
nel Golan
da Israele,
sull'Hermon anche. Come?
Sono arrivati all'Hermon?
Sono arrivati all'Hermon, che già c'erano, ma hanno allargato molto la zona, cioè praticamente quella strice che è sotto controllo dell'ONU ma è tenuto da Israele, si è allargata molto, ma di vari chilometri, cioè hanno, perché c'è una parte che
d'altronde
oggi
dal
territorio...
punto di vista della sicurezza del paese, cioè di Israele, quelle sono alture importanti, perché sotto c'è la pianura e quindi controllando le alture si controlla il nemico.
Esatto.
Questa è anche una giustificazione militare,
però...
è vera.
Esatto, d'altra parte però a me, io sono stato molto colpito perché in questi giorni, non so se i nostri ascoltatori lo sanno, se tu lo sai, ma forse sicuramente sì, gli ebrei hanno festeggiato la festa di Purim, no? Che sarebbe questo ricordo di questo evento miracoloso legato alla storia di Esther, cioè Esther che era questa ragazza che... viene introdotta
scusami,
nel palazzo reale
quelli
come
di noi,
regina.
Quelli di noi, scusa Guillaume, ascolta un minuto, scusa, quelli di noi che non hanno letto o che non conoscono bene il libro di Esther, è un tale gioiello che veramente vi invito a leggerlo perché è bellissimo. Scusa.
Sì, infatti molto bella storia. E dunque praticamente è molto interessante perché il libro di Esther è proprio lo leggono in questa festa, no? Il libro di Esther è un libro nel quale il nome di Dio non è mai citato, non c'è mai la parola Yahweh o Adonai o il Signore, no? Infatti loro dicono, gli ebrei, che Dio si manifesta nella sua salvezza imprevista, perché c'è un grande nemico che decide di esterminare Israele, gli ebrei dell'impero caldeo dell'epoca, e la regina Esther, che è questo cavallo di Troia, nel senso questa donna semplice, orfana, che è stata scelta dal re come sua sposa perché era bellissima, lei si trova nel palazzo reale e rischierà la propria vita per difendere e per cercare di cambiare le sorti, infatti Purim vuol dire le sorti, di cambiare le sorti del popolo ebreo che è diffuso in questo impero e minacciato di morte. E dunque questa festa celebra...
di sterminio, perché quello è il primo sterminio, che era pronto come Hitler, pronto per scattare, e all'ultimo minuto è intervenuto Dio. Infatti quello che dicevi tu, che non si parla, non si pronuncia il nome di Dio, ma è bellissimo perché è tutta la vita che parla di Dio, è Dio che è presente nella storia, è presente in Mardocheo, in Esther, anche nel nemico a Suan. Per questo non si parla di Dio, perché, e questo è anche un aiuto, penso, alla vita di ciascuno di noi, che siamo chiamati a vivere sapendo che nella vita di ciascuno di noi, in ogni momento, anche i più brutti, Dio sta là, non è che si è distratto, sta là, scusami Guillaume.
No, hai ragione, io infatti quello che volevo cercare di dire ai nostri ascoltatori. E dunque io in questi giorni sono andato a rileggere un po' il libro di Esther, che è molto bello, però è molto interessante perché mi ha colpito una cosa, e che dunque c'è questa salvezza che si esprima in modo miracoloso attraverso Esther, però alla fine è molto interessante perché Esther... una volta che sono stati salvati, che è stato impiccato questo persecutore che si chiama Amman, al posto dove lui voleva impiccare appunto l'ebreo che è Mardocheo, il tutore di Esther, vabbè, c'è tutta una storia che veramente invito, come l'hai fatto, a leggere perché è bellissimo. Però c'è tutta una parte che noi dimentichiamo spesso come cristiani, e capisco perché lo dimentichiamo, in cui Esther e Mardochea fanno fare un decreto al re Assuero perché loro possano sterminare i loro nemici. Allora, noi cristiani sappiamo che i nostri nemici non sono quelli della carne e del sangue, ma queste potenze che abitano il mondo di tenebre, ci ha insegnato Paolo, cioè appunto questi demoni, i nostri peccati, la nostra violenza interna, tutte queste cose che il Signore nel perdono dei peccati li distrugge. E dunque c'è veramente uno sterminio, c'è un senso bellissimo di questo sterminio dei nemici dopo, alla fine del libro di Esther. Però appunto, parlando con alcuni amici, anche con Francesco Voltaggio, che tu conosci molto bene, che anche fa trasmissione su Radio Maria, mi diceva che nella mentalità mentalità ebraica questo fatto della vendetta fisica sui nemici è molto importante ed è molto radicata anche nella festa di Purim, cioè questa legittimazione di rispondere alla violenza con la violenza. E a me questo mi ha molto interpellato, perché io penso che appunto è vero, cioè non c'è da paragonare una legittima difesa, un crimine di guerra è un atto terroristico, cioè oggi c'è una confusione totale sulla lettura dei fatti che succedono in questo conflitto medio orientale in generale, però non voglio entrarci molto perché non è il mio lavoro qua e non è, io quello che voglio dire è che veramente noi cristiani abbiamo una risposta totalmente nuova che è attenuto il Medio Oriente, cioè il Medio Oriente esiste perché noi eravamo là e molti lo riconoscono, anche musulmani, anche ebrei. Ci sono anche politici musulmani cristiani che l'hanno detto proprio nelle loro teorizzazioni politiche, che il Libano non esisterebbe e non può esistere senza questa componente cristiana, non come dei cittadini di seconda classe, ma come ispiratore di una cultura di perdono, di amore, di riconciliazione. Infatti io penso che sia fondamentale che ci rendiamo conto che noi cristiani della missione che abbiamo per queste terre, cioè noi stiamo portando quello che parlava, di cui parlava San Giovanni Paolo II, tu so che è molto caro a te e a me ancora di più forse, che mi ha ordinato presbitero.
Come puoi saperlo?
Perché lo so che tu vuoi bene a Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II.
Come puoi saperlo che tu più di me?
Ah, non lo so, perché io penso che non lo ama nessuno come me, ma questo è un mio punto di vista, è una battuta che ti facevo, nel senso che appunto Giovanni Paolo II parlava di questa civiltà dell'amore, che abbiamo spesso confuso con una specie di cosa mielosa senza nessuna identità, bruttissima, ma Giovanni Paolo II, che aveva vissuto la persecuzione nazista e la persecuzione comunista, quando parlava della civiltà dell'amore sapeva benissimo di che parlava, appunto di questa capacità che hanno i cristiani di seminare la vita in mezzo alla morte, e questa è una cosa profondissima. E molto
diceva bella. Vincere l'odio con l'amore, non è uno scherzo, vincere l'odio con l'amore.
Con l'amore, è una cosa molto seria, molto seria. Io penso che sia molto importante, appunto tu che sei una storica e con questo fatto di pensare alla storia, cioè dai delle chiavi ermeneutiche molto importanti, cioè la chiave ermeneutica della presenza cristiana nella storia è sempre stata quella, cioè alla fine i cristiani hanno sempre portato la vita, hanno portato, e questa cultura in fondo occidentale così, che ormai la stanno cercando di distruggere purtroppo, è proprio questa cultura della vita, questa cultura di vincere con l'amore l'odio e vincere con la vita e la morte, questo è fondamentale, molto importante che capiamo questo ruolo che abbiamo noi come cristiani, perché se no ci riduciamo a degli attori politici che alla fine entriamo nel gioco, capito? E noi non dobbiamo, dobbiamo avere una visione escatologica ma realistica della realtà, non so se riesco a farmi capire.
Penso di sì, Guillaume. Ma qualche parola in più prima di passare poi magari a sentire qualche domanda su Israele. Come va adesso lì la situazione?
Allora, la situazione è che loro adesso ci sono delle parlamentazioni, non so, io a volte le mie parole in italiano non sono così fluenti, cioè stanno cercando
però, si capisce.
Stanno facendo le cose perché rimangono ancora questi 50 ostaggi più o meno e Israele li vuole assolutamente recuperare e si sta cercando di trovare una soluzione per Gaza, perché il problema è che in fondo c'è anche in Libano, si percepisce anche in altri paesi arabo, un desiderio, cioè un tentativo di normalizzare la situazione, cioè anche se adesso c'è un politico libanese che ha detto no alla normalizzazione, cioè è una situazione che sta in evoluzione, solo che certamente dipenderà molto di che cosa si farà con questi territori dove ci sono questi palestinesi, ma il problema è che sono covi di estremismo e di terrorismo, cioè c'è un vero problema là, capito? C'è anche una presa di una popolazione che è presa in ostaggio molte volte da questi terroristi, da questi gruppi, e dunque è molto complesso. C'è chi li appoggia, certamente. Ce li appoggia anche a livello internazionale, perché sai, a volte dividere ut imperat, cioè creare divisione sempre permette di controllare, no? Però c'è anche questo fatto che però questo meccanismo, io mi sto rendendo conto, in Libano, in Medio Oriente è molto presente, cioè ci sono dei regimi di terrore, cioè questa cosa, no? Che tu devi, se tu non sei nella. Sei minacciato continuamente, tu devi rimanere in una specie di diniego della realtà per sopravvivere, hai capito? Cioè il tuo nemico si trasforma nel tuo protettore, e dunque alla fine tu sei là e in qualche modo sei schiavo, cioè sei ti lavano il cervello in un modo impressionante, cioè io lo vedo anche in alcune persone con le quali parlano, che non si rendono conto, capito? Perché e poi c'è questo tentativo sempre di metterti, cioè io penso che sia un ciclo della violenza, no? Cioè Gesù Cristo viene confrontato al momento della sua morte a una persona che si chiama Barabba, cioè Barabba era un messia, Barabba il figlio del padre, c'era uno zeloto, un rivoluzionario che voleva liberare Israele dall'oppressione romana, cioè, capito? Sempre c'è l'illusione nell'uomo che lui con la violenza riuscirà a risolvere la cosa, e crea una dinamica. Allora Israele adesso loro stanno cercando, perché in fondo loro vogliono anche vivere in pace, capito? Cioè, hanno dimostrato la loro forza in Libano e hanno detto qua noi vogliamo, non vogliamo più nessuno che ci aggredisce, stanno facendo questo cuscinetto dentro la Siria, e adesso stiamo aspettando di vedere che cosa succede a Gaza. E gli arabi hanno fatto una proposta, perché c'è stata la riunione della Lega Araba, però ovviamente è stata bocciata, dipenderà molto anche dell'America, che adesso sembra che Trump si sia piuttosto concentrato sul conflitto ucraino, dunque non sappiamo, questo è un po' un dossier in attesa, capito? Cioè, a volte in Medio Oriente c'è un dossier che va in pausa, capito? Premono sul pulsante pausa e il film si ferma e guardiamo da un'altra parte. In questo momento tutti guardano di più sulla Siria che su Israele, di fatto la situazione però è abbastanza calma, anche se al sud del Libano ci sono state delle operazioni siriane, perché loro delle operazioni israeliane, perché loro dicono appena c'è il Hezbollah che appare li danno giù. Infatti ieri ci sono, hanno,
cioè, loro fanno del più. Libano adesso che diciamo che la forza di Hezbollah è molto diminuita, il governo del Libano riesce a essere indipendente, autonomo da questo esercito che ha occupato il paese?
Comincia, infatti, perché tu sai che il nuovo Presidente della Repubblica, che sempre in Libano è un cristiano maronita, era il capo di Stato Maggiore dell'esercito, no? E dunque lui è entrato in funzione alla fine di gennaio, all'inizio di febbraio, e dunque il posto di capo di Stato Maggiore era vacante. Di fatto anche il posto di capo di Stato Maggiore è sempre cristiano, sempre il capo dell'esercito in Libano anche là è cristiano. È stato nominato un nuovo che proprio oggi ha fatto un discorso e le cose sono molto positive, cioè l'esercito sta prendendo il controllo del sud Libano, però tu sai sempre ci sono, prima ci vuole tempo, perché non è che tu inventi la presenza di un esercito su un territorio dove c'erano delle milizie che controllavano così in un attimo. Secondo, c'è un altro punto, che noi abbiamo avuto una crisi economica spaventosa e che lo stipendio dei militari è passato dall'equivalente per una truppa di $1,000 a $20 più o meno, capito?
Mamma mia, cioè, come
vivono? Appunto, non vivono. Infatti molti soldati hanno desertati, hanno cercato di fare dei sistemi di compensazione, dunque oggi guadagnano 200-300 dollari, ma è una cosa difficilissima. Molti soldati fanno 2, 3 o 4 lavori, capito? E dunque questo anche affetta molto il morale delle truppe, perché loro dicono: noi non andiamo a farci ammazzare, o cioè i militari non vogliono andare in zone di, dove ci sono dei conflitti se non vengono pagati bene. Infatti è una delle prime cose.
Dall'altra parte Hezbollah è finanziato dall'Iran, quindi insomma c'è una bella disparità.
Sì, però adesso Hezbollah non c'ha più soldi, perché come hanno tagliato la comunicazione attraverso la Siria e che l'esercito libanese ha preso il controllo dell'aeroporto, ormai le fonti economiche di Hezbollah non arrivano. Infatti in queste ultime settimane hanno arrestato varie persone alla frontiera dell'aeroporto con milioni di dollari nei bagagli, ha capito, che andavano a Hezbollah. Dunque Hezbollah è molto 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 indebolito sotto questo punto di vista.
Quindi però appunto una delle cose, però questa vera.
Eh?
È una speranza vera, dico, perché se
hanno pochi
soldi.
Esatto, non solo, ma io poi sono stato in contatto con l'esercito italiano, che c'è una bellissima missione italiana, dell'esercito italiano in Libano, che stanno sostenendo appunto l'esercito libanese e anche la società civile. E dunque ho avuto l'occasione di conoscere proprio gli alti ufficiali di questo comitato italiano dell'esercito, e mi dicevano loro che appunto la cooperazione principale dell'Europa e dell'Italia sarà lo stipendio dei militari libanesi, e dicono che adesso vogliono lanciare proprio una chiamata, no? Cioè, perché è un esercito di mestiere, non è un esercito. Non è una leva, lo era ma non lo è più, e dunque vogliono prendere adesso almeno 5.000 nuovi soldati, sembra poco, vabbè, il paese è piccolo, proprio in una prima fase con un contratto, con degli stipendi decenti così, e stanno cercando appunto, questa è la prima cosa che stanno facendo, di ridare all'esercito un suo statuto e una sua forza perché possa prendere il controllo del paese. E questo è molto positivo,
perché forse non lo sanno quelli che ascoltano, che il punto è che Hezbollah aveva un esercito che aveva occupato fisicamente, militarmente un territorio, e quindi anche il trattato di pace che prevedeva che questa presenza militare di Hezbollah fosse ristretta e molto contenuta, quello era come niente. Quindi adesso il punto è sostituire questo esercito di Hezbollah, cioè di estremisti islamici, con l'esercito libanese, vero?
Esatto, esattamente. Anche perché c'è stato un momento in cui il governo libanese hanno ipotizzato e hanno detto che c'era una triade in Libano, che era il popolo, l'esercito e la resistenza, e dunque hanno dato a Hezbollah il titolo di resistenza nazionale, però di fatto era ambiguo, perché loro avevano una legittimazione politica essendo la resistenza nazionale, però di fatto obbedivano all'Iran e non allo Stato Maggiore libanese. Allora molti dicevano: ma se è la resistenza libanese devono obbedire all'esercito libanese, non alla politica di un paese estero, capito?
Certo.
Infatti questa è stata proprio la loro in fondo la loro caduta in Libano, perché quando hanno deciso di aprire il fronte contro Israele, quando c'è stato gli eventi del 7 ottobre, no? E che Israele ha annunciato che avrebbe fatto la guerra a Gaza, loro hanno detto: noi apriamo un fronte di sostegno a Gaza. E grazie a Dio, perché questo è stato grazie a Dio, c'è stato dentro la classe politica libanese in generale una manifestazione chiara di disaccordo, perché dicevano: non si può, non potete aprire un fronte sul nostro territorio con l'esercito israeliano. Cioè noi non siamo d'accordo, noi non vogliamo fare la guerra, non è la guerra a Gaza, non ci riguarda, capito? E questo, c'è stato un consenso in Libano contro questa idea, e dunque di fatto Hezbollah ha perso molto della sua base popolare, perché loro incarnavano questa cosa, perché tu devi capire che nel mondo arabo Israele è considerato sempre come il nemico. Israele ha occupato il sud Libano fino nel 2000, cioè e anche i cristiani hanno sofferto da Israele, cioè voglio dire Israele non è considerato dal libanese come l'alleato, è considerato come il nemico, siamo un paese in guerra contro di loro. E dunque nonostante questa realtà che in fondo i libanesi loro pensano, cioè vedono Israele come un nemico potenziale che li ha invasi varie volte, li ha occupati, però non erano assolutamente d'accordo con l'apertura del fronte che ha fatto Hezbollah, e questo ha creato questa nuova realtà che oggi il Libano dice: noi siamo, non siamo alleati di Israele, ma noi vogliamo creare una relazione di buon vicinato con loro, cioè non vogliamo la guerra con loro, capito? E questo è una cosa che ormai c'è un certo consenso nella società libanese, che sta crescendo sempre di più.
Novità.
È una novità.
Senti,
sì.
E tu sei rettore del nostro seminario, come va con la evangelizzazione, allora, nostro... che stai facendo in questo tempo difficile comunque?
È un tempo difficile, però appunto prima, visto, mi è scappato, ci sono molti fratelli che rimangono, mi riferiva a me, a questa testimonianza molto grande che io vedo in questi fratelli di comunità, ma anche non solo, anche nei giovani, che c'è una, da parte dei cristiani in Libano, una vera attesa di un aiuto che vada al di là dell'aiuto politico o economico, cioè hanno bisogno di un sostegno profondo, spirituale. E in questo senso i nostri presbiteri stanno facendo un lavoro impressionante, anche i nostri catechisti che stiamo facendo catechesi, adesso per esempio nella mia parrocchia c'è una comunità di giovani coppie che stanno facendo la loro professione solenne di fede, sai che noi abbiamo questa abitudine di fare a un certo momento del cammino una professione di fede in cui diciamo perché concretamente crediamo in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Ed è una cosa spettacolare, bellissima, perché tu vedi delle persone che vivono la storia, capito? Non è che sono fuori della storia, loro vivono le difficoltà di tutti i giorni, la crisi economica, l'iperinflazione che ha completamente distrutto i loro stipendi, vivono la guerra con Israele, vivono tutte queste realtà, le hanno vissute e le vivono quotidianamente, però proclamano la loro fede con una speranza e con una forza che è impressionante, impressionante. Noi adesso abbiamo moltissimi anche giovani, facciamo tante attività con la scrutazio, ci sono anche vocazioni, questa è una cosa che a me mi tocca sempre, non solo maschile ma anche femminile.
Guillaume, che vuol dire scrutazio? Perché io lo so, ma magari quelli che ci ascoltano no.
Allora, noi facciamo in due parrocchie importanti di Beirut, ogni mese in una parrocchia, cioè nel senso, cioè sono due volte al mese, voglio dire, una volta al mese in ciascuna delle parrocchie, dunque vuol dire due volte al mese, i giovani si incontrano la domenica pomeriggio, verso la metà del pomeriggio, e in un ambiente di preghiere con l'esposizione del Santissimo prendono il Vangelo della domenica. E usando poi questo strumento fantastico che è anche uscito in Italia, che è la Bibbia Scrutate le Scritture, che è stato fatta anche in collaborazione col Camino, io ho avuto l'onore di poter partecipare a questo lavoro, questa Bibbia Scrutate le Scritture, che è stata fatta dai Paolini, è stata tradotta in arabo, tra l'altro da Fratelli di Comunità, e dunque adesso hanno questo strumento meraviglioso per leggere il Vangelo della domenica facendo una scrutazio, cioè cercando la scrittura che attraverso i paralleli, le note che c'è in questa Bibbia, di scoprire il senso di questa parola per loro oggi nella loro vita. Ed è bellissimo vedere come questi giovani aspettano questa domenica mensile per andare là, passare un tempo con la parola, stare con loro, fra di loro, poi fanno una bellissima agape, mangiano insieme, ed è una cosa bellissima vedere, a me mi dà molta consolazione vedere queste giovani famiglie e vedere anche questa generazione subito dopo, dei 18, 17, 16 fino ai 25, ma che ancora non sono sposati così, che hanno un zelo, una gioia di, che a me mi commuove, guarda, veramente mi commuove, non, perché è difficile, io sono ormai so grande, capito, cioè, ho più di 50 anni, non sono vecchissimo, però dico vabbè, mi faccio una, loro davanti a loro, se vogliamo essere onesti umanamente, allora è vero che adesso in Libano un po' di speranza c'è, però fino a 3 mesi, 4 mesi fa, ma neanche, fino a dicembre, sì esatto, 3 mesi fa, il futuro di un giovane in Libano era nero, 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 capito? Cioè era studiare all'università, sicuramente non c'è lavoro, la situazione economica è catastrofica, siamo in una zona di conflitto continuo, cioè era difficile, e invece questi ragazzi hanno una fede, una speranza, una gioia che è impressionante da vedere. Per questo io sono molto grato al Signore di essere in mezzo, cioè in questa realtà, che non è facile, perché voglio dire tutti i giorni sono battaglie interne e esterne, però sono molto grato al Signore di rendermi testimone, perché io ho l'impressione di essere in prima linea, capito?
L'Europa ormai è in seconda linea. Sei in prima linea.
Sì, lo so. Però appunto, cioè, esatto, è stare là e io mi sento molto indegno. Il seminario va bene, i ragazzi stanno molto bene, stanno crescendo, adesso abbiamo avuto 2 ordinazioni diaconali, aspettiamo 2 ordinazioni presbiterali, uno si è già deciso a maggio, che è un ragazzo italiano per la Chiesa Latina del Libano, e l'altro è un maronita, un ragazzo, sono tutti e due vocazioni mature, dunque sono gli anziani del seminario che saranno ordinati. Abbiamo un altro che aspetta il diaconato e abbiamo questi 11 ragazzi che stanno, alcuni in missione, altri in seminario, che stanno là preparandosi, e poi ti dico, è bello vedere anche che ci sono giovani libanesi, egiziani, e giordani e anche iracheni. Per esempio, noi abbiamo una relazione molto stretta con l'Iraq, perché uno dei nostri presbiteri è responsabile del cammino dell'Iraq, ci sono 2 ragazze che sono entrate nel Carmelo, cioè hanno lasciato tutto, le loro famiglie, per venire in Libano a farsi suore carmelitane scalze e offrire la loro vita per intercedere per il mondo, è una vocazione impressionante, bellissima. Infatti prima della Quaresima col seminario siamo andati a visitare questi 2 monasteri dove sono tante sorelle del cammino, anche perché loro pregano per noi, noi preghiamo per lei, cioè c'è questo legame fra la missione e la preghiera che è fondamentale.
Dove stanno?
Allora stanno uno a Harissa, che sarebbe là dove c'è il santuario della Madonna, al Libano, e un altro un po' più al nord verso la città di Byblos, ti ricordi la città di Byblos?
Sì.
Di Jbeil, nelle montagne. Adesso il monastero di Byblos sta fondando un terzo monastero alla frontiera con Israele, proprio vicino a Tiro, nella zona di Tiro. Infatti loro hanno sofferto molto perché hanno avuto i bombardamenti, hanno fatto il muro di recinto e cominciano a fare le fondazioni del monastero, e hanno fatto una piccola casa per le suore che vanno là per i lavori, no? C'è una delegazione della comunità che sta là per sorvegliare i lavori, e queste suore sono state bombardate. Loro meno male non c'erano a quel momento, però hanno distrutto. Però loro sono molto, a me mi impressionano, perché loro sono andati a fondare un monastero proprio nella zona più pericolosa del Libano, però loro sono tranquilli, hanno fede, loro, capito? La fede trasporta le montagne e sposta le bombe, questa è l'idea.
Senti, mancano pochi minuti, passiamo a ascoltare se c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa.
Sì, volentieri.
Allora, chi vuole? Pronto?
È pronto, buongiorno dottoressa, e intanto la ringrazio, mi chiamo Maria Grazia, parlo qui da Vicenza. Intanto la ringrazio perché la sto seguendo da tantissimo tempo e prendo accurata nota di tutto ciò che lei dice, perché è molto costruttivo e illuminante. Detto questo, sono stata colpita da 2 affermazioni che avete fatto. Cioè, una, quello che ha detto Giovanni Paolo II, no? La capacità di seminare la vita in mezzo alla morte come civiltà dell'amore, questa è una cosa grandissima che dovremmo imparare e scrivercela in fronte nel cuore. E l'altra, il Medio Oriente esiste perché ci sono i cristiani. La riflessione che faccio è certamente non relativa al Medio Oriente, di cui sono parecchio ignorante, ma sull'Europa, sull'Europa. Oggi si parla dell'Europa, della costruzione dell'Europa, e io sono assolutamente certa che Europa è un termine che ha a che fare con San Benedetto. Poi c'è San Benedetto e quindi i benedettini e tutti i missionari, cioè i popoli vari che c'erano, che sono stati coinvolti in questa scoperta della possibilità di seminare la vita e che quindi è stata la base dell'Europa. L'Europa esiste perché appunto è cristiana, ci sono i cristiani, non c'è un'Europa delle nazioni. Ecco, non è che questo io lo senta dire, ma mi pare che sarebbe importante che ce lo dicessimo. Non so, questo è quello che penso, ascolto con molta gioia la vostra risposta. Grazie, auguri a Guillaume e allo splendido lavoro che fate.
Grazie, grazie signora.
Grazie, io prima di passare la parola a Guillaume dico che per parte mia la situazione dell'Europa è complessa, magari mi dà quest'idea di farci una puntata perché è veramente complessa. Adesso insomma, Guillaume, che dici?
Allora, io sono abbastanza d'accordo con la signora, anche se mi permetto di dire che il cristianesimo in Europa è arrivato prima di San Benedetto. Certamente Benedetto cristallizza un momento molto importante dell'Europa, che è stato appunto questo installarsi, bello nel senso non negativo, dell'Europa nella cristianità, cioè la bellezza, l'arte che ha prodotto, cioè la cultura che ha prodotto, la riforma dell'agricoltura, cioè è stata una cosa impressionante, no? In questa Europa.
La musica, la letteratura, la scienza.
Tutto, cioè diciamo le cose come stanno, tutto. E quello è molto importante, no? Però di fatto il cristianesimo ha avuto una lunga storia in Europa prima di Benedetto. Benedetto è il frutto maturo di una realtà e io penso che sia importante anche capire bene questa cosa, perché noi siamo in un certo senso, credo io, poi magari tu mi contraddirai, ma non credo, in una decadenza di questo modello cristiano, cioè anzi in un rifiuto di questo modello cristiano, cercando di conservare le cose positive, i valori positivi, ma alla fine
di cui la tua patria ha qualche responsabilità.
Ah, sì, ma adesso mi prendo l'insulto al francese che sono. E dunque... Però hai ragione tu, cioè se tu togli la sapienza divina rimane la ragione umana, però la ragione umana non è mai niente senza la sapienza divina, cioè non, l'uomo è limitato, questo l'abbiamo dimenticato e dunque alla fine non vediamo, in francese non dice je vois pas plus loin que le bout de mon nez, non vedo più lontano che la punta del mio naso e dunque alla fine la mia razionalità mi lascia poca intelligenza. Comunque io penso che oggi, nella nostra situazione come viviamo, dobbiamo rifarci molto questo l'ha detto Giovanni Paolo II ai vescovi dell'Europa nell'85, al primissimo modello apostolico, cioè il modello oggi che può rispondere alla crisi europea, penso che sia veramente la piccola comunità, la comunità cristiana, l'evangelizzazione, l'annuncio del Vangelo, certamente non
nella radicalità che questo comporta, perché esatto. All'inizio, come giustamente tu ricordavi, Benedetto arriva nel VI secolo, ma prima ci sono 3 secoli di persecuzione orrenda, sono quelli che danno il seme a tutto quello che verrà dopo, 3 secoli, quindi insomma. Allora,
infatti,
io
dimmi.
No, è che ci hanno detto dalla regia che dobbiamo chiudere.
Ok.
Quindi se aggiungi una cosa brevemente poi salutiamo.
No, no, io penso appunto che sia, che questa è la cosa. Io sono molto contento di fare questa puntata con te, perché penso che sia importante. Io quello che voglio dire alla gente: non entriamo nella paura, non entriamo nell'odio, nello spirito della vendetta. Abbiamo gli occhi aperti, non siamo illusi e stupidi, però capiamo che il Signore ci ha dato la vittoria sulla morte nella nostra vita, e che questa è la nostra missione, portarla al mondo. E questo è molto importante, che tutti capiscono questo.
Non c'è dubbio. E con questo spirito noi auguriamo a tutti buona preparazione alla Pasqua e buona vittoria sulla morte, in cui siamo chiamati a entrare a Pasqua. Anche per te, Guillaume, grazie.
Grazie, grazie Angela.
Buona giornata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.